Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Adele Archetti incontra l'angelo custode. L'angelo custode è Stefano Onofri.
Dunque, sei pronto?
Prontissimo. Una spazzolata alle ali, una sgrullatina di polvere di stelle e parto.
Diretto a?
Pianeta Terra. Così, generico.
Beneficiario?
Un uomo tra tutti. Uomo o donna che sia, fa lo stesso.
Senza tempo, senza scelta. In fila uno dietro l'altro. Non rumoreggiate, aspettate il vostro turno. Via il primo e poi il primo diventa un altro.
Ogni giorno schiere di angeli partono e schiere rientrano. È tutto un alternarsi. La vita, la morte, poi ancora la vita.
E tu quando entri nel ruolo effettivo?
All'affacciarsi al mondo della creatura di Dio.
A ognuno il suo, come si dice, angelo di Dio, perché tu sei un angelo di Dio.
Detto così, è un concetto astratto e semplicistico. Tu sai...
Che esiste anche da voi una gerarchia, certo che so. Serafini, cherubini, troni, dominazioni, potestà...
Principati, arcangeli, angeli. Ma non è solo un'elencazione.
E vuoi dire che ad ogni nome o grado corrisponde un contenuto, una ragion d'essere, un compito, insomma.
Ma certamente... Guardiani del trono di Dio, o della luce, o delle stelle, o dell'ordine universale, custodi della storia, angeli della nascita e della morte, consiglieri e pianificatori della politica, lampi di luce che ispirano all'uomo i misteri dell'arte e della scienza, guardiani delle nazioni, e poi gli arcangeli, i più grandi consiglieri ed amministratori inviati dal cielo.
L'arcangelo Michele... Gabriele, Raffaele, questi a noi umani sono più noti.
Già, più noti a voi uomini. L'arcangelo Gabriele ti ricorda nulla?
Un momento di grande umiltà, di sovrumana obbedienza, di silenzio siderale. Un frullio d'ali che arriva, un frullio d'ali che si allontana. E in quella breve parentesi di annuncio e di sgomento e di accettazione, il mondo e la sua storia cambiano per sempre.
Hai detto bene. Hai usato il tono giusto. E finalmente gli angeli. E io appartengo agli angeli, all'ordine più basso della gerarchia. Ti sono più familiare perché sovrintendo a tutte le occupazioni umane. Sai cosa vuol dire angelo?
Lontani studi classici, dal greco angelos, cioè messaggero. Messaggero di Dio. Per tua natura porti all'uomo un pensiero divino. Lo fai partecipe di una volontà che lo sovrasta e che lo ha generato.
Questo è giusto, ma io, insomma, le mie sembianze non sono poi sempre così evanescenti.
Sono d'accordo. Il fatto è che anche noi umani abbiamo bisogno di raffigurarvi in qualche modo, di concretizzare le vostre particolarità. Dunque siete angeli e dunque volate. Avete delle ali, 4, 6... Vi hanno sempre raffigurati così, alcuni bellissimi e luminosi, lampi o raggi di luce, dalla forma mutevole, degli infiniti colori, come vapori nebbiosi, altri meno appariscenti e silenti, altri messaggeri di grandi annunzi, altri più piccoli e paffuti. Insomma, vi immaginiamo fin da piccoli, magari con i capelli lunghi e inanellati ed una luce in volto che niente ha di umano.
Siamo spiriti, è vero, anime buone, che non hanno avuto il tempo di immergersi appieno nell'umanità. E siamo ritornati al Padre senza mai essere stati veramente a lungo figli di un Padre terreno. Anime pure. ma non appariamo sempre come dici tu, con le ali, i capelli inanellati, sciabole di luci ed occhi fiammeggianti, messaggeri eterni e silenti. A volte, anzi spesso, non vi accorgete di noi perché amiamo anche incontrarvi lungo la strada, quando meno ve l'aspettate. Ma questo è un altro discorso.
Lo riprendiamo dopo. Torniamo proprio all'origine, al primo apparire. L'angelo di Dio, il semplice angelo di Dio, spicca il volo. È già tutto stabilito. Arriva a destinazione e, come dire, si posiziona con un compito specifico.
Nulla determino, nulla stabilisco. Tutto avvolgo. Ho una notevole apertura di ali. Il mio compito è avvolgere, custodire, salvaguardare, sorvegliare, suggerire, vigilare.
Ma allora tu spesso ti distrai dal cammino terreno del tuo affidato.
Perché? Una cosa è suggerire, sorvegliare, avvolgere, ma nulla e nessuno può contro la forza di volontà dell'uomo. Vecchio rompicapo, il famoso libero arbitrio. È sempre lì il problema. Io non ho il compito di vivere al suo posto, custodirlo, sì, ma è lui che decide della sua vita, almeno da un certo momento in poi, quando si forma la sua volontà di autodeterminazione.
E allora?
Torniamo alla prima domanda. Dove ti posizioni? L'uomo, quando si ricorda di me, mi configura come una sentinella pennuta, il fiato sul collo, tanto ci sono io, ma io non mi metto né a destra né a sinistra, né sopra né sotto. Sono da nessuna parte e ovunque. Sono non interno, ma dentro la sua umanità, nel cuore del suo essere uomo, come una luce flebile ma limpida, presente.
È vero, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina.
Già, e che vuol dire secondo te? Mettimi spalle a muro e lampada come fanali negli occhi. Accecami quando sto per commettere una bestialità. No, vuol dire delinea i contorni del mio comportamento così superficialmente umano. Fai luce nelle tenebre della mente e del cuore. Ricordami che ci sei, che non sono solo, che il Padre non mi ha dimenticato nella mia sconfinata limitatezza e che il bagliore che intravedo dentro di me è quello che rischiara a volte i contorni di una volontà debole. Indica la via da seguire.
Ma l'essere umano...
L'essere umano è libero di determinare il suo percorso, decidere se aprire gli occhi e la memoria del cuore e ricordare a se stesso che quella luce sono io che l'accendo e la agito e la fisso. Fa parte dei miei compiti. Illumina.
Custodisci.
Che immagine ti fai quando ripeti queste parole?
È come se vedessi due grandi ali avvolgersi intorno al mio corpo. Mi sento cullato, affidato totalmente. Se non fosse per l'allergia delle piume.
Oh, spiritoso. Altro che allergia. Completa dimenticanza. Abbandono, scherno.
Non tutti hanno una fede così profonda.
Ma tutti hanno l'angelo assegnato.
Che avvilimento deve essere per l'angelo quando la volontà umana deraglia. Mi domando che reazioni avete. Vi strappate le ali? Vi rotolate come trottole senza gravità? Tagliate i capelli inanellati a moncone?
Aspetta, un passo indietro, con calma. No, non abbiamo reazioni umane come dici tu. I nostri sono sussulti dell'anima, sguardi lontani, più lontani dello sguardo umano. Siamo presenze silenziose, non risolutive, ma sta all'uomo scorgere, affidarsi.
Tu sei nel mio essere me stesso, ma io ti devo immaginare in modo antropomorfico, ti devo individuare come altro da me fin dall'inizio. Dunque, per il neonato, io ti immagino accanto alla culla, sei inginocchiato di fianco al lettino e sorvegli quello che lui non può sorvegliare.
In un certo senso sì, che dorma bene, che non abbia rigurgiti fatali, che la mamma e il papà si accorgano del suo essere sveglio e del suo riposare, che non ci siano pericoli accanto a lui e che tutto proceda come per un sereno affido.
Perché di affido si tratta.
Il padre lo affida e alla fine del percorso il figlio si ricongiunge al padre.
E sia. Ma come te la spieghi, una fra tutte, la morte bianca? È l'angelo che si è distratto?
Ma com'è difficile fare propria questa verità di fede. L'uomo vuole spiegare tutto razionalmente. Per ogni nodo dell'esistenza, la ragione è lì che smucina per dipanare, spianare, comprendere. È sempre il famoso ricamo visto dal rovescio. L'uomo è sotto la tela della sua vita e dunque quello che scorge è solo un insieme, un intreccio di colori, sfumature, fili pendenti lasciati a metà, nodi di chiusura. Non distingue, non ne viene a capo, sembra solo un immenso guazzabuglio di sentieri che si intrecciano e da cui nulla di buono viene fuori. Qual è l'inizio? Qual è la fine del percorso? Ci sarà mai una fine del percorso? E poi arriverà mai a comprendere il senso dell'itinerario percorso, l'essenza dei nodi sciolti o definitivamente irrisolti? Dall'altra faccia della tela, l'occhio del Signore fissa un disegno compiuto. Con una sua soluzione armonica, ogni filo, ogni nodo ha un suo perché, anche se solo alla fine di ogni storia umana si riesce a guardare alla vita con gli occhi dell'anima. No, non è facile scardinare i limiti della razionalità e ricordare l'esistenza di un'essenza senza condizionamenti che altrettanto ci appartiene singolarmente, che pure determina ogni uomo in modo assolutamente unico e irripetibile. No. No, di fronte ai grandi drammi dell'umanità, ai grandi dolori, non si hanno le risposte, ma certamente un giorno l'uomo capirà che la sua sofferenza non era vuota. Dietro di essa c'è un progetto buono.
Così ha risposto Benedetto XVI a Elena, la bimba giapponese di 7 anni, che gli chiedeva il perché i bambini devono avere tanta tristezza, riferendosi al terremoto così recente nella sua terra. Si è tornati a parlare di voi. Si è parlato di angeli, proprio grazie a Benedetto XVI. Nel mare magnum della razionalità si è dato spazio alla non materia, alla spiritualità e alla storia personale. Ma ti ho lasciato accanto alla culla.
Già, accanto alla culla. E poi accanto al passeggino, al seggiolone, alla sedia, al tavolo, alla casa. Ormai sempre più spesso sul tappetino dove il bimbo gioca con nuovi giocattoli e nuovi amici piccoli come lui, indifesi e imprudenti in quelle grosse stanze colorate e rumorosissime. E come si chiamano quegli inferni umani?
Vuoi dire asili nido? E oggi come oggi se non ci fossero.
E insomma, più il bambino cresce, più la nostra vita diventa faticosa. Il bambino ancora non determina coscientemente le sue azioni. Vive. E vive il più delle volte in modo spericolato, improvviso, spaventosamente improvviso. Se non ci fosse ad aiutarci...
Chi?
Non hai mai sentito parlare di Santa Pupa? Ecco, è un po' un tutt'uno con l'angelo custode. È sempre lì ad intervenire al momento giusto. Una specie di rite di salvataggio. Sembra di stare in un circo. Siamo in un circo.
E sin da piccoli mamma e papà ti fanno incontrare il loro bimbo. Facciamo il segno della croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bacino a Gesù e adesso diciamo.
Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci.
Chi è mamma l'angelo custode? È il tuo compagno di viaggio. Sarà sempre con te. Anche se vorrai dimenticarlo, lui non te lo permetterà. E poi il bimbo cresce.
Cresce. E naturalmente, man mano che si avvicina all'adolescenza, cerca di ignorarmi. Si vergogna di me. Figuriamoci se può mai apertamente parlare dell'angelo custode con i suoi coetanei. Gli riderebbero dietro, sfigato. Ma ancora ci credi? E il ragazzetto, la ragazzetta mi rinnega. Meglio, mi ignora. E io cerco disperatamente di assolvere il mio compito. Reggi, governa me. Si hanno tanti desideri. Si è pronti non tanto a realizzare quanto a trasgredire, sentire vivere se stessi come esperienza unica. Ed è in effetti un'esperienza unica, ma si mette così a rischio la propria vita. Il motorino, le canne, gli incontri sbagliati, i soldi in tasca. E lì non c'è un angelo custode che tenga. È tutto nelle sue mani, nel suo cervello, nel suo cuore.
Il libero arbitrio, no? E in tutto questo, tu che puoi fare?
E io sono sempre lì con lui, dietro le sue spalle, perché non si catapulti con un'ennesima impennata del motorino che si ritrova e con le piume delle ali ritte come i vostri peli umani quando la paura vi attanaglia, corro con lui e casco con lui e con lui mi rialzo, mi strafoco col fumo della canna che mi acceca e lo acceca, lo seguo nei giri viziosi che lo spingono, nei labirinti del denaro facile e sono lì anche sui libri su cui la testa è china. Ma la mente è a mille miglia di distanza, sempre con lui, mentre si perde dietro i falsi messaggi di una tecnologia ormai alla portata di tutti e tanto poco controllata. Sono lì con lui, che molto spesso è completamente solo. E ho sempre la speranza che si volti e si rivolti dentro di sé e finalmente riesca a fare silenzio nella sua mente e mi ascolti e si ricordi che esisto.
Sì, ma se non ti vede, non ti sente, non ti pensa nemmeno.
Il mio compito è di esserci, anche se di sghembo. In fondo, dietro le quinte di tutte le sue vicissitudini umane, che lui impari a distinguere la mia voce, la mia luce. In qualsiasi circostanza, che mantenga la capacità di ascoltare quello che io dentro di lui saprò suggerire. Reggi. Governami. È come se fossi un timone in un mare in tempesta. Governare, mantenere comunque la rotta, non disperare. E anche se la nave imbarca acqua e stai per annegare, credere fermamente che quella che vedi di lontano, per quanto fioca sia la luce, sia quella giusta da seguire. Che laggiù sia la terra. E se poi alla terra non arrivi, se la tempesta sovrasta ogni immaginazione, se la strada è impervia e tu, uomo, non vedi, non scorgi, non senti, non credi, io comunque ci sono, non sei solo. Questo è il senso della pace che provi anche nei momenti di disperazione. Non puoi fare di più, ormai hai fatto anche troppo. Comunque tu la metta, io ti accolgo, perché tu, uomo, tu, unico uomo, sei stato affidato a me.
Ma sai tutto tu?
So l'uomo che mi è stato affidato e sono lì per lui.
In qualsiasi modo lo si chieda, magari non sempre in ginocchio, ma scappando e correndo verso la propria storia, ognuno è tentato realmente lo fa. Bisbiglia, brontola, ingarbuglia il suo proprio rivolgersi all'angelo che lo riguarda. Non è proprio una preghiera.
Ma è un ricordarsi frettoloso, disordinato quanto vuoi, ma concreto di me. Comunque, non importa.
Ti contenti tutto sommato delle briciole?
Prendo atto insieme all'uomo che lui in qualche modo mi riconosce custode della sua vita.
Sai che cosa mi diverte di te? La tua capacità di trasformista. L'uomo a volte ti chiama in causa, è vero, ma molto spesso non lo fa e non ci pensa proprio e soprattutto non ti riconosce perché tu invece ci sei. Passi per caso, ma...
Ma non ho ali dietro le spalle, non ho capelli lunghi e inanellati, né sciabole di fuoco. Arrivo all'improvviso e all'improvviso sparisco. Faccio quello che devo fare per dare una mano all'uomo in panne e poi ecco, non ci sono più. E il bello viene quando l'uomo lo partecipa agli altri. Oh, sapete che mi è capitato? Avevo un problema alla macchina in piena notte su una strada completamente deserta e con mia moglie incinta di 7 mesi e all'improvviso si ferma la macchina. E adesso a chi mi rivolgo? E poi, come la cosa più naturale di questo mondo, ecco un signore dimesso, tranquillo, che si ferma e mi domanda che c'è. E io penso, e questo da dove è uscito? Ma poi non ci penso più tanto, gli racconto che sono fermo e che il motore è arrantolato e poi, nel giro di pochi minuti, la macchina non ha più dato segni di vita. Lui mi sorride appena e mi chiede di aprire il cofano, dà una guardata, tocca appena. Secondo me la benedice, penso ora. E poi mi dice, Metta in moto e io metto in moto e la macchina è resuscitata. Io faccio per voltarmi e ringraziarlo e mia moglie si gira per dire la sua, ma il signore non c'è più. È il caso di dire che è volato via. Sarà stato un angelo, conclude lei. E allora io quanto mi diverto e come mi piace mettermi in mezzo ad aiutare a vivere meglio e scoprire ogni giorno che pure dentro ogni uomo, anche in una piccolissima parte del suo io, esiste questa capacità di credere.
Sì, mi è capitato di sentire discorsi del genere. Incontri particolari, situazioni ingarbugliate improvvisamente risolte, magari dopo un forzato riferimento al pennuto dietro le spalle. Ultimo tentativo, il più disperato.
Perché il meno razionale? Anzi, proprio perché irrazionale?
Diciamo che sei sempre un fedele compagno di viaggio, che ti tramandiamo di generazione in generazione, che sei nei nostri primi balbettini e negli ultimi biascicamenti, che nei momenti più forti della nostra vita ti sentiamo. Ti fa insuperbire tutto ciò?
È l'ultimo dei sentimenti che posso provare. Chi ha provato a farlo ha fatto una brutta fine, non so se ricordi. No, no, non insuperbire. Mi fa intenerire. Mi conferma che l'uomo e la donna, creature di Dio, portano con sé sembianze sempre e unicamente differenti, ma nella profondità del loro essere creature hanno un uguale bisogno di sentirsi e ritrovarsi tali, e dunque simili nel desiderio di protezione estrema, di condivisione, di ultimo definitivo affidamento alla forza del bene dovunque provenga, con i suoi tempi, i suoi misteri, la sua presenza. Non è la ragione, non è il cuore, è il fatto stesso di essere vita e morte, inizio e fine.
Ci sarà un percorso in tutto questo. Ci sarà un disegno che poi, al di là di riferimenti temporali, riusciremo finalmente a vedere al verso giusto?
Ma sì! Ogni uomo, a fine del suo percorso, potrà avere la visione completa del proprio itinerario di viaggio e non solo.
Cioè vedrà il disegno della sua vita dal lato giusto?
E finalmente le idee si chiariranno. Se guarderà bene, aguzzando la vista, là, proprio in quell'angolo di tela, tra i mille colori e gli altrettanti bianchi e nero, ognuno riuscirà a individuare le sembianze del proprio angelo custode e scoprirà, magari, che si ricorda sì di lui. Lo ha incontrato mille volte per strada, mentre attraversava di corsa, a scuola, al lavoro, nella corsia di un ospedale, lungo il marciapiede, quando perdeva il suo tempo di notte nella solitudine di un momento di disperazione, in una valle di lacrime, nello scoppio di risa rappacificatrici, sull'asfalto, sul letto di morte.
Gli ha camminato accanto tutto il tempo della sua vita, del suo percorso terreno, e non lo ha mai riconosciuto?
Non gli ha mai dato un nome, un volto preciso. Ma a fine del suo percorso, quella che era luce fioca lo illumina e finalmente lo rivela a se stesso. Conosce, anzi riconosce l'angelo, il suo angelo. Ha incrociato la sua strada, lo ha accompagnato, atteso, sospinto. Con lui si è fermato e con lui ha ripreso il cammino. Cullato e avvolto come nella preghiera che recitava a memoria da bambino, in cui non credeva, come fosse una favola. E invece no, sempre con lui, con le sembianze di un amore terreno, nuovo come nuovo è ogni giorno, diverso, improvviso, inatteso, miracoloso. Sì. Lo ha incontrato per tutto il tempo di una vita, della sua vita.